Disinformatico.
Il disinformatico è solo lui, Paolo Attivissimo, ben ritrovato.
Grazie.
Come va oggi?
Bene, grazie. Abbiamo scelto lo stesso tipo di tinta di maglione.
Ah, già, notavo adesso.
Per la radio a colori. Sì,
ci fa sembrare un po' giallini.
Ecco, per chi non ci segue in streaming, abbiamo lo streaming.
Ringraziamo Tiziano Trotto in regia.
Sì.
Ciao.
Se volete vederci in streaming, rsi.ch/streaming, ma per chi non ha questa fortuna di contemplare il mondo anche attraverso i pixel dello schermo, vi informiamo che abbiamo entrambi lo stesso colore di maglione in uno studio rosso di sfondo.
Non so se si è azzeccata, no. Rosso e verde, forse,
rosso e verde.
Ma noi volevamo abbinarci allo schermo che sta di fianco a noi.
Esatto, abbiamo infatti accanto a noi uno schermo che illumina e ci corrobora nel diffondere le nostre notizie. Sì,
sì,
sì, è
corrobora. Non ho capito cosa hai detto, ma ti credo sulla parola.
Sì.
Quindi vai avanti così.
Allora, corroboriamoci con la notizia di un'allerta che può inquietare tanti, ma che per fortuna si risolve positivamente.
Bene.
Un ascoltatore ha segnalato questo strano attacco per cui si è trovato con il suo iPhone che gli diceva che era infettato. Ma è strano, gli iPhone sono abbastanza difficili da infettare. Gli venivano poi questi avvisi. Addirittura ha comprato un antivirus e poi... Per fortuna si è risolta la cosa, ma è meglio sapere esattamente come funziona questa tecnica particolare di inganno, perché molti utenti si spaventano in realtà per nulla. Poi andremo a fare un giro in un settore che invece ha spaventato parecchia gente, addirittura c'è un'inchiesta dell'FBI. Sì, perché qualcuno ha tentato di manipolare i sistemi di controllo di un impianto di depurazione dell'acqua negli Stati Uniti.
È mica fuffa questa.
No, questo. Allora, ecco, è una cosa seria. Per fortuna anche qui si è risolto tutto bene, ma ci sono alcune lezioni da portare a casa anche per noi, non solo per i gestori di acquedotti. E poi la storia della settimana. Il mondo sorride grazie decisamente. Sorride grazie a un avvocato del Texas che ha partecipato a un'udienza e non sapeva come togliere il filtro del gattino. Bisogna andare a fondo di queste notizie e capire come si imposta il gattino.
E delinquenti di tutto il mondo noi non vi teniamo, non li teniamo
non
per
li teniamo,
fortuna,
non li teniamo.
Ma non li temiamo nemmeno,
esatto.
Perché noi abbiamo te che settimanalmente aggiungi alle volte dei comandamenti, no? Una sorta di decalogo dei comandamenti di Paolo Attivissimo, alcuni li conosciamo già perché sono diventati dei must, tipo aggiorna,
sì.
Fai il backup.
Sì.
Password diverse eccetera, e settimanalmente si aggiunge qualcosina, si aggiusta il tiro, però è anche normale sentirsi un po' in difficoltà quando ci si presentano delle cose nelle nostre devices. Che sono nuove, che ci mettono a disagio, ci preoccupano, e quindi tu questa mattina hai anticipato c'è una nuova questione che potrebbe intimorirci.
Sì,
corretto.
Sì, può capitare che sul nostro device, sullo smartphone, insomma, per dirlo in italiano,
cioè, bravo, sì.
Ci sono degli allarmi che possono comparire, possono creare una certa inquietudine. Per esempio, una persona che segue il disinformatico mi ha segnalato questa tecnica molto particolare che gli è capitata. È una tecnica usata dai truffatori per tentare di ingannarlo. Sul suo smartphone, in particolare su un iPhone, gli è comparso questo avviso: il tuo iPhone è gravemente danneggiato. Attenzione, proprio gli compare come notifica questa
cosa.
E questo ovviamente crea preoccupazione, anche perché poi il messaggio prosegue dicendo: senza una protezione adeguata, la tua identità e altri dati importanti possono essere facilmente sottratti. L'applicazione consigliata da iOS evitare, e già qui comincia... Aspetta, no, la grammatica è scivolata. Comincia a esserci un po' di sospetto. Evitare che ciò accada in modo efficace. Clicca qui sotto per avvalerti della necessaria protezione. Il testo può cambiare, però è grosso modo di questo genere. C'è un allarme che compare nelle notifiche del telefono, seguito da un link che propone di installare qualche cosa.
E tu qui cosa ci insegni? Perché questo è un altro dei tuoi comandamenti. Non aprite i link.
Non aprite quella porta, non seguite quel link. Infatti... si tratta in realtà di un trucco effettivamente molto ingegnoso. Sono molto creativi questi truffatori.
Sentiamo.
Perché la notifica compare sul telefono perché è un evento che è stato aggiunto al calendario della vittima.
Ah.
È semplicemente una notifica del tuo calendario, della tua agenda, che sta sul tuo telefono, nella quale qualcuno ha inserito un appuntamento. Ti compare un avviso.
Okay. E come hanno fatto a inserirlo?
Scusate. Esatto, la domanda è: ma come? Tutti possono scrivere nelle nostre agende degli appuntamenti? Ebbene sì, in molti casi sì. Infatti si chiama calendar spam questa tecnica, viene spesso usata per proporre prodotti e in questo caso è stata proposta per cercare di convincere la persona a installare qualche cosa che probabilmente non era particolarmente utile alla vittima, ma sarebbe stata molto utile al truffatore. Esiste infatti in molti calendari digitali la funzione di invito, che consente di aggiungere eventi a un calendario altrui semplicemente connessendogli l'indirizzo di mail. E adesso tutti scatenati a mandare inviti.
Vediamo già cosa arriva.
Maliziosi. No. Allora, niente panico. Spesso appunto non ci si accorge che si tratta semplicemente di un evento del calendario. Sembra una notifica molto seria. Basta ignorarlo quindi in un caso del genere. Ma per evitare, fare prevenzione, si può fare una cosa molto semplice. Si va nelle impostazioni del calendario e si chiede che gli inviti arrivino sotto forma di mail invece che come notifiche in app. La procedura dipende dal tipo di telefonino che state usando, ma in tutti i calendari online esiste questa funzione. Grazie, non voglio ricevere direttamente cose nel mio calendario, voglio ricevere come mail. La leggo, se mi piace, la includo io a manina nel calendario. Certi automatismi alla fine possono essere degli autogol. You said forever, now I
drive alone past your street. Non riesco mai a entrare troppo dura dopo said... Olivia.
È andata, è così. Ma come funziona? Ma
finisce così, non so.
Siamo rimasti basiti.
Diamoci un tono.
Sì, ok.
Okay.
Allora.
Con cosa continuiamo?
Andiamo in Florida.
Sì.
Così. È stato bello, grazie, arrivederci.
Ciao.
Andiamo in Florida metaforicamente, perché dobbiamo parlare di un impianto di depurazione delle acque hackerato con la H aspirata, con rischio di avvelenamento di massa. È una notizia che ha creato una certa inquietudine, perché l'idea che degli ignoti aggressori informatici possano entrare via internet nei sistemi di controllo di un impianto di trattamento delle acque, come è successo a Oldsmar in Florida, alterando i valori delle sostanze chimiche immesse per la depurazione, con rischio di avvelenare la popolazione servita dall'impianto, che sono circa 15.000 anime, insomma, può creare, come dire, un certo scompiglio.
Così. Sono d'accordo.
Apri il rubinetto e dice: cosa sto bevendo?
Ma poi perché farlo? Perché lì? Perché io vorrei entrare nelle teste,
sì,
di questi qui.
Sì.
Volevano fare un test della sicurezza? Allora glielo giustifico. Mm-hmm. Volevano giocare? Perché?
Non si sa. Allora, la storia inizia, e c'è un rapporto tecnico che la spiega molto bene, inizia con una notizia che esce sul Tampa Bay Times, e dice che uno degli addetti all'impianto stava monitorando i sistemi quando ha visto che il cursore del mouse si stava muovendo da solo.
E non era poltergeist.
Qualcuno lo stava usando per cambiare la quantità di idrossido di sodio, soda caustica fondamentalmente, da 100 parti per milione a 11.000 parti per milione, quindi rischiava di essere una forma di avvelenamento. C'erano degli altri sistemi di filtri, degli allarmi successivi, per cui in realtà non sarebbe arrivata alla popolazione. Però, insomma, è inquietante questa cosa. L'operatore è intervenuto subito, ha ripristinato il valore originale, però ha dovuto chiamare le autorità, certo. E adesso c'è un'indagine dell'FBI e delle autorità locali. Detta così sembrerebbe un attacco molto sofisticato, no? Qualcuno entra nei sistemi idrici di una cittadina e
poi stiamo parlando dell'acqua, appunto, non è che stiamo parlando, no?
Sono terroristi, sono grandi malfattori? Beh, dipende, perché quando si va a leggere il resoconto ufficiale pubblicato dalle autorità salta fuori una storia molto diversa. Gli intrusi sono entrati molto facilmente, perché la gestione remota dell'impianto usava un semplice TeamViewer, uno di quei programmi che si usano abitualmente per fare il controllo remoto, e per questo TeamViewer era impostato in modo da permettere di accedere a tutti i computer dell'impianto usando la stessa password di accesso remoto. E cosa dice sempre zio Paolo?
Usate le stesse password!
I computer inoltre erano collegati direttamente a internet senza alcuna protezione tipo firewall o simili. Inoltre, tutti i computer erano connessi al sistema di gestione dell'impianto usando ancora Windows 7. E qui scatterebbe un altro comandamento, ma non voglio infierire.
Aggiornatevi!
Come se non bastasse, l'impianto aveva smesso di usare TeamViewer 6 mesi fa, ma ma non l'aveva disinstallato. Mm. Metti che dovesse servire, lo lasciamo lì. Sì, solo che hai lasciato la porta aperta.
Beh, certo, abbiamo, anche in casa abbiamo l'angolo del Sasamai, dove ci finiscono tutte quelle cose che un giorno possono servire, idem nel computer.
L'angolo del Sasamai lo mettiamo, sì. Lo aggiungiamo al manuale di informatica. Insomma, era un disastro annunciato. Probabilmente si tratta di un ex dipendente oppure di qualcuno che pigramente ha usato i motori di ricerca, perché esistono dei motori di ricerca che permettono di trovare gli impianti lasciati aperti online in questo modo. Ce n'è uno, si chiama Shodan.io, disponibile a tutti, e viene usato molto spesso per fare monitoraggio. Ho provato a farlo anch'io.
Ah, hai giocato, Paolo, attivissimo,
giocato. Non mi so sottrarre questa cosa. Vai. Per esempio, anche in Svizzera ci sono circa 1600 impianti di questo tipo, molti di quali però sono trappole, si chiamano honeypot, ossia vengono messi dagli informatici per attirare i malandrini che magari hanno voglia di fare i dispettosi.
Geniale!
E identificarli. In ogni caso, se avete impianti di qualunque tipo comandabili da remoto, pensate alla sicurezza facendo gli aggiornamenti, usando password robuste e differenti, e non lasciate tutto spalancato sperando che nessuno vi trovi. In una puntata del Disinformatico di qualche tempo fa avevo raccontato il caso di un impianto idrico non svizzero, al di fuori, oltre frontiera, rimasto aperto e visibile per mesi nonostante io l'avessi segnalato pubblicamente ai gestori. Ho detto sì, no, ma vabbè,
hanno ascoltato,
tanto non ci trova nessuno, dice, vabbè.
E poi è successo qualcosa?
No,
ah, non ancora,
non è successo niente, perché almeno io mi sono fermato e non ho toccato nulla, ma chiunque altro potrebbe farlo. Per cui, insomma, una controllatina, un ripassino e un aggiornamentino ci stanno sempre bene,
sempre,
soprattutto se avete un acquedotto da gestire.
E arriva il momento che stavo aspettando con parecchio entusiasmo.
Sì.
Ci ho seguito con attenzione,
sì,
per le altre due faccende. Adesso però sono particolarmente
coinvolta. Perché
sì,
ok, gli attacchi informatici, sì, grandi e piccoli, possono essere interessanti, ma tutti noi vogliamo sapere la storia del gatto. Allora, per chi se la fosse persa, per quelli che vivono sotto un sasso, hanno una connessione a 1200 baud o qualcosa del genere, per cui si sono persi tutta la storia. Capita spesso di collegarsi a una videoconferenza e accorgersi troppo tardi che la persona che prima di noi ha usato il computer, e qui mi rivolgo in particolare a chi ha famiglia o bambini in casa o adolescenti inquieti in casa, prima di noi ha lasciato attivi i filtri che aggiungono baffi, orecchie da coniglietto. Insomma, può capitare. Questa volta però è capitato in un contesto particolarmente comico. Andiamo in Texas,
andiamo,
dove c'è l'avvocato Rod Ponton, che ha cercato di collegarsi su Zoom con il tribunale per un'udienza e si è reso conto che il suo volto veniva sostituito digitalmente da un filtro, diventando quello di un gattino, che ne seguiva anche i movimenti e le espressioni. Cioè, non era
semplicemente... Ma sono sofisticati questi filtri,
sì,
qua, è pazzesco.
L'avvocato parlava e il gattino muoveva la bocca. Quando lui aveva il tono imbarazzato, guardava verso il basso, gli occhietti del gatto si abbassavano come se il gattino fosse a disagio per la situazione. Il video è finito su YouTube, lo spezzone dell'incidente ha fatto il giro di tutta internet, non solo per l'espressione del gattino, ma anche, devo dire, per la serietà e l'aplomb con la quale tutti i presenti hanno gestito la situazione.
Professionisti.
L'avvocato a un certo punto dice al giudice Roy Ferguson che non riesce a disattivare il filtro e che è disposto a proseguire l'udienza in quelle condizioni, e dichiara solennemente di essere presente e di non essere un gatto.
Sì.
Perché giuridicamente c'è anche un problema. Sì, l'avvocato deve dimostrare di essere
lui. È dissimulazione del volto, anche questa.
Esatto. Non era forse quella,
no,
che si pensava nell'idea del legislatore, però in effetti è dissimulazione del gatto. E l'avvocato Ponton è diventato immediatamente una celebrità mondiale grazie al fatto che il video è stato pubblicato. Tu dici, da uno che era lì per caso? No,
figurati.
Dal giudice. Il giudice in persona ha pubblicato su Twitter, usando questa cosa, questo incidente, per diffondere l'avviso importante: se un bambino ha usato il vostro computer prima di collegarvi a un'udienza virtuale, controllate le opzioni video di Zoom.
Ma non avrebbe dovuto farlo prima, scusami, l'avvocato in questione. È successo di tutto in questi mesi di videochiamate Zoom, riunioni.
Cos'è successo? Allora andiamo a fondo di questa cosa, perché com'è possibile che un filtro di un gattino si attivi improvvisamente?
E dicelo, lo vogliamo sapere!
Allora, dopo le lodi del giudice che ha detto bravi, tutti impegnati, professionalmente hanno partecipato, ha chiarito che poi l'udienza è proseguita regolarmente, l'incidente è stato risolto, l'avvocato ha spiegato che cosa è successo. Ha usato il computer della segretaria, sul quale, per ragioni...
Micia! La micia.
Scusa. Era attivo per ragioni sulle quali non vogliamo.
No.
Fare disvelamenti.
Fascia protetta, no?
Fascia protetta, c'era questo filtro attivo. Ma il vero mistero, finite le risate, è che in Zoom il filtro del gattino non c'è.
E com'è possibile?
Lo scopriamo fra poco.
Anche tu sei un professionista, vedi? Ah, ci tieni lì, ah, ci tieni lì. Arriva un messaggio, Paolo dice: sono subito andata a vedere il gattino avvocato, troppo bello, anche quando dice I'm not a cat.
I'm not a cat.
Però la parte che preferisco è la frenesia, che è chiara, la si legge negli occhi del gatto, mentre l'avvocato cerca di capire come uscire dal filtro, cosa fare, come gestirla. Impassibili gli altri.
Sì.
È il fatto che nessuno abbozzi un mezzo sorriso conferma che sono proprio il classico avvocato, come l'informatico.
O avvocato.
Non ridono. Andiamo avanti.
Ok, d'accordo, hai glissato sul mio gioco di parole, va benissimo, apprezzo la tua sportività.
No dai, dillo.
Era un avvocato.
Ecco, l'hai detto.
Ma
adesso andiamo avanti.
A questo punto, detta seriamente, c'è un mistero informatico da risolvere.
Eh sì, perché ci dicevi non si trova quel filtro così.
Andando in Zoom, perché l'applicazione usata in questo caso, per questo episodio, è Zoom, non c'è. I filtri disponibili in Zoom aggiungono, che, per esempio, barba, baffi, occhiali, cappelli, orecchie, antenne, se siete in vena, poco altro. Non c'è traccia di gattini. Ma allora da dove arriva l'avvocato del...
Diccelo!
Dell'avvocato. Allora, secondo le ricerche fatte dagli informatici, Lifehacker e anche la BBC, quello specifico gattino così comicamente animato esiste soltanto in Live Cam Avatar della Reallusion, che è un vecchio programma della Dell, quella della marca di computer, che risale al 2010. Quindi è un pezzo di archeologia notevole, fra l'altro. Però di trovarlo quindi è praticamente impossibile. Se vi accontentate di un filtro che ottenga un effetto analogo, anche se non identico, c'è Snap Camera. Lo trovate presso snapcamera.snapchat.com. Lì lo potete scaricare e installare. Se avete Windows 10 o Mac OS recente, 10, 13 o successivi, potrete installare questi filtri che funzionano su tutte le applicazioni di videochiamata, quindi anche su Zoom, Skype, Teams e via dicendo. E basta scegliere la telecamera virtuale creata da Snap Camera al posto della telecamera normale, e a quel punto si possono scegliere tutti i filtri. Io l'ho fatto, sì, con grande...
E sei soddisfatto?
Sono estremamente soddisfatto. Sono soddisfatto, mi posso leccare i baffi, perché questo è effettivamente... Segue i movimenti del volto, se faccio le espressioni mi segue, se aggrotto le sopracciglia si muove, addirittura ho visto che se sposto la mascella si spostano le orecchie, è veramente fatto benissimo. E quindi ora ho trovato la mia identità furry a tutti gli effetti. Snap Camera è quello che dovete cercare se volete stupire. Mi raccomando, però, ricordatevi
di
disattivarlo poi.
Ecco.
Perché è sufficiente cambiare telecamera, quindi usare la webcam integrata al posto di quella virtuale, e tutto torna come prima. Non collegatevi alle udienze di tribunale presentandovi con fattezze feline o di altro genere.
Ci pensa la segretaria. Tu pensa alla segretaria come passa il suo tempo sul posto di lavoro, perché era il computer del lavoro, no?
Esatto.
Brava, si sarà fatto due domande l'avvocato.
Sì.
Dai, due, tre. E niente, chiaramente sta andando a finire così. Siamo diventati un po' tutti cabarettisti dopo il tuo avvocato. Stanno dicendo: beh, è chiaro, lampante, ovvio, si trova su Snapchat. E poi ci scrivono anche un Oscar ai colleghi dell'avvocato del misfatto, che sono rimasti impassibili perché quel gattino... Perché sono qua oggi?
No, scusa.
Aspetta, un Oscar ai colleghi che sono rimasti impassibili perché quel gattino fa morir dal ridere, effettivamente, no? Lo noti. Poi ci scrivono l'avvocato, ti dicevo, siamo diventati tutti cabarettisti seguendo la tua scia. L'avvocato è stato fregato dalla segretaria, però c'è un messaggio che deve portarci a riflettere.
Sì.
Seriamente stavolta.
Seriamente.
Come facciamo a sapere che non si tratta davvero di un gatto che si è dimenticato di accendere il filtro umano? È Fabiano che si pone la domanda e mi sembra il caso di diffondere, di usare questo potente mezzo che è la radio per diffondere anche questo messaggio.
È una domanda metafisica alla quale non abbiamo una risposta, come tutte le domande metafisiche, va approfondita e sarà spunto di grandissime riflessioni nelle prossime puntate. Ce n'è anche un'altra, c'è anche un'altra considerazione importante.
Sì.
Ma se esiste un filtro che trasforma gli avvocati in gatti,
sì,
non si può avere un filtro che trasforma i gatti in avvocati?
Mamma mia, ecco, Paolo!
Le udienze durerebbero pochissimo, perché la prima cosa è, mi sono già stufato, il gatto è fatto così, e poi soprattutto tutti gli oggetti sul tavolo cadrebbero a terra magicamente, da soli.
Da soli?
Sì.
Obiezione, ma che mondo è? Ma che mondo è? Ma che meraviglia! Allora, un messaggio che arriva sulle note di Madame Fabri Fibra, il mio amico, dice: ragazzi, se non la smettete di passare Fabri Fibra e Madame con vicino, vicino, mi metto il filtro di gatto e comincio a buttare tutto a terra. No, c'è una cosa molto più costruttiva che puoi fare ed è andare sul sito rsi.ch/musicpoll. Lì settimanalmente si possono votare i brani, quanto vi piacciono e quanto non li potete più sentire, di modo che noi poi si possa far contenti il maggior numero di voi amati, amatissimi ascoltatori. Qua niente, ormai li abbiamo persi, ci siamo persi, Paolo, è tutta colpa tua come sempre.
Mi accollo questo onere.
Quell'avvocato è proprio un gatto, il suo collega invece è un cane, via dicendo. Insomma, questo è il livello che siamo riusciti a raggiungere dopo un'ora di impegno.
Sì. E questo impegno direi che possiamo chiuderlo con una domanda. Siamo passati dal metafisico,
sì,
al concreto.
Dai, ecco, aiuta.
L'udienza in questo caso era di tipo penale, c'era un reato molto importante, quindi c'era la possibilità del carcere. E allora la mia domanda è: di fronte a un avvocato che si trasforma in micio,
sì,
c'era il rischio che il suo cliente finisse in gattabuia?
Le 11.56, siamo pronti a dare la linea a Lucia. Grazie Paolo, attivissimo.
Prego.
Vedo l'ora di ritrovarti settimana prossima.
Temi questo momento, lo so.
E anche da parte mia, Tiki, l'augurio di trascorrere un'ottima giornata.
Altrettanto, ciao!
Ciao!